Toc toc, è permesso? Sono Don Giuseppe. Buongiorno. Posso entrare nella vostra famiglia? È così che cerco di farvi compagnia. Con oggi provo a usare questo mezzo che la nostra parrocchia dispone, la radio, Radio Alfa, per cercare di farvi un po' di compagnia nelle vostre famiglie. In questa oretta un po' striminzita cercherò di offrirvi qualche spunto. Magari potreste anche voi cercare di mandarmi qualche messaggio, se riesco a leggerli naturalmente, perché non sono tecnologicamente avanzato. Cercherò innanzitutto di offrirvi la parola del giorno. È importante cominciare con l'ascolto della parola. Mi rivolgo in particolare ai genitori. Poi però cercherò di fare una piccola catechesi per i vostri figli, ragazzi, bambini, una storia. E poi cercherò anche di raccontarvi la vita del santo di oggi. Cercheremo di fare la comunione spirituale. Ricorderemo i nostri defunti. Un piccolo messaggio poi al papà e la mamma, il marito e la moglie, la coppia che è l'asse portante della famiglia. Insomma, cercheremo di farci compagnia a vicenda. E se avete qualche cosa da chiedermi, potete mandare un messaggio su WhatsApp al numero 333 444 1190, anche se io non riesco a leggere questo cellulare. Altrimenti il mio numero l'avete, potete mandarmelo direttamente. Ecco, allora cominciamo oggi, carissimi, con l'ascolto della parola. Sì, perché in questa situazione emergenziale noi abbiamo un'ancora di salvezza, è la parola di Dio. Siamo subissati da molti messaggi, WhatsApp, Facebook, Instagram, internet e poi radio, televisioni. Abbiamo di tutto, ma abbiamo bisogno di una parola che ci riempie il cuore, e questa è la parola di Dio. Oggi, poi, per noi mantovani, è una festa importante. È la festa di Sant'Anselmo, vescovo, patrono della nostra città e della nostra diocesi. Il Vangelo che noi siamo invitati ad ascoltare oggi è allora quello di San Giovanni al capitolo 10, il Vangelo cosiddetto del Buon Pastore, perché Sant'Anselmo, lo vedremo alla fine, è stato davvero un buon e bel pastore. Dal Vangelo secondo Giovanni. Ascoltiamolo tutti insieme, intorno alla tavola. In quel tempo Gesù disse: in verità vi dico, chi non entra nel recinto delle pecore per la porta, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra per la porta è il pastore delle pecore. Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce. Egli chiama le sue pecore una per una e le conduce fuori. E quando ha condotto fuori tutte le sue pecore, cammina innanzi a loro e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui perché non conoscono la voce degli estranei. Questa similitudine, disse loro Gesù, ma essi non capirono che cosa significava ciò che diceva loro. Allora Gesù disse loro di nuovo: in verità vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me sono ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se uno entra attraverso di me, sarà salvo. Entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Io sono il buon pastore. Il buon pastore offre la vita per le pecore. Il mercenario, invece, che non è pastore e al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde. Egli è un mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore. Conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. Come il Padre conosce me e io conosco il Padre. E offro la vita per le pecore. E ho altre pecore che non sono di questo vile. Anche queste io devo condurre. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge e un solo pastore. Per questo il Padre mi ama, perché io offro la mia vita per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, ma l'offro da me stesso, poiché ho il potere di offrirla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo comando ho ricevuto dal Padre mio. Parola del Signore. Iniziamo oggi questa trasmissione in dialogo tra me e la vostra famiglia. Vi immagino seduti attorno alla tavola, un po' impauriti, a volte un po' smarriti a causa di questa situazione che ci tiene costretti a stare lontani, a non vederci, a non salutarci, a non stringerci la mano, a non abbracciarci. Sembra un po' di essere delle pecore senza pastore. Sembra che ci manchi qualcosa, ma la parola di Dio che abbiamo appena ascoltato ci dice invece che non siamo lo sbando, che c'è l'unico vero e buon pastore, che è Gesù, che offre la vita per le pecore, che siamo noi. Ho esposto davanti alla nostra chiesa, alla porta, l'immagine del crocifisso miracoloso. È il buon pastore che offre la vita per le pecore. Perché? Perché lui conosce le sue pecore e le pecore conoscono lui, come il Padre conosce Gesù e Gesù conosce il Padre e offre la vita per le pecore. Questo comando Gesù ha ricevuto dal Padre suo. Il verbo conoscere nel Vangelo di Giovanni e in tutta la Bibbia vuol dire amare. Quell'esperienza di amore tipica che c'è tra un uomo e una donna, di una conoscenza profonda proprio per la relazione affettuosa che c'è tra lui e lei, così è questa conoscenza tra noi e Gesù, tra Gesù e noi, perché lui ci ama profondamente ed una relazione affettiva fino a dare la vita per noi. Allora non dobbiamo temere nessuno, né la mamma, né il papà, né i figli, né il nonno, né la nonna, perché Gesù, il crocifisso che è davanti a noi, davanti alla nostra piazza, al nostro paese, ci ricorda che lui ha dato e dà continuamente la vita per noi. E noi sacerdoti, Don Matteo, Don Luigi e il sottoscritto, celebriamo la messa per voi tutte le mattine alle 7 e la trasmettiamo in diretta tramite Radio Alfa, per dire che lì sull'altare Gesù rinnova tutti i giorni il dono della sua vita, perché vuole che noi abbiamo la vita in abbondanza. Infatti lui dice: io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Proprio in questo clima così silente, così lugubre, che segna ineludibilmente i passi della morte, noi invece siamo qui a dire che abbiamo uno Gesù che è venuto a darci la vita e ce la dà continuamente, che è la nostra salvezza. Lui è questo bel e buon pastore perché è anche la porta dell'ovile. Tutti coloro che sono venuti prima di lui, dice, o sono ladri o sono briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io invece sono la porta delle pecore. Se uno entra attraverso di me sarà salvo, entrerà e uscirà e troverà pascolo. Davvero il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Mi guiderà a pascoli di vita eterna. Bisogna passare attraverso Gesù. Quindi vuol dire che dobbiamo passare attraverso le sue ferite del crocifisso. Le ferite che ha nelle mani, nei piedi, nel costato, sono come delle feritoie attraverso le quali siamo invitati a passare per intravedere la luce della vita nuova, del pascolo. Perché lui è venuto perché abbiamo la vita e l'abbiamo in abbondanza. Ecco, mi piace ricordare in questo primo incontro allora che non siamo soli. E i vostri sacerdoti, pastori dietro all'unico vero pastore che è Gesù, sono con voi e offrono la propria giornata, la propria preghiera, la santa messa, le proprie limitazioni, la propria sofferenza per voi, per le famiglie innanzitutto, per i malati gravi, i malati anche semplicemente di influenza, quelli che sono in quarantena, e per le persone che stanno curando i malati anche nella nostra comunità, perché davvero nessuno si senta solo ma abbracciato dalle braccia del crocifisso che vi raggiungono attraverso i sacerdoti che vi parlano anche attraverso la radio. Cerchiamo di essere questi pastori sul modello dell'unico vero pastore che è Gesù e del santo che ci sta davanti oggi, che è Sant'Anselmo, patrono della nostra chiesa mantovana, di cui parleremo tra poco. Dicevo poco fa, carissimi, che oggi è la festa di Sant'Anselmo, vescovo e patrono principale della chiesa di Mantova, di tutta la nostra diocesi, quindi anche nostro. Cerchiamo allora di scoprire un attimo chi era questo grande santo di cui noi custodiamo anche il corpo incorrotto sotto l'altare maggiore del Duomo di Mantova. Io penso che tutti l'abbiamo visto qualche volta nella vita, il corpo di Sant'Anselmo, incorrotto. Anselmo da Baggio si chiamava, una località vicino a Milano, ormai nella grande città di Milano, quindi di origine milanese. Nacque lì intorno al 1035, quindi quasi 1000 anni fa. Mancano 15 anni, poi sarà i 1000 anni della sua nascita a Baggio di Milano. Osservate come la storia, sono passati 1000 anni, sembra ieri, davanti all'eternità è poco. Però vuol dire che noi abbiamo alle nostre spalle una storia grandissima, abbiamo delle radici profondissime, quindi non potremo crollare. Anselmo da Baggio ricevette una solida formazione letteraria, filosofica, giuridica e teologica. Era uno che sapeva molte cose. Sotto la guida di suo zio, che si chiamava pure Anselmo e che fu eletto papa col nome di Alessandro II, maturò una viva passione per la riforma della Chiesa. Anche a quel tempo, 1000 anni fa, la Chiesa aveva bisogno di essere rinnovata, riformata. C'era in corso la famosa lotta per le investiture tra il Papa e l'imperatore. C'era una lotta perché si voleva essere uno di più dell'altro. L'imperatore diceva: no, devo essere io a nominare i vescovi. Il Papa dice: no, tocca a me nominare i vescovi, per la questione poi dei privilegi, dei feudi, eccetera, eccetera. Lui, Anselmo da Baggio, era monaco e quindi da monaco studioso si era formato bene nelle lettere, nella teologia, nel diritto, nella filosofia, ma era cresciuto nella vita spirituale e quindi aveva maturato un grande desiderio di rinnovare e riformare la Chiesa. Venne eletto da suo zio, Papa Alessandro II, vescovo di Lucca nel 1073 e fu ordinato vescovo dal Papa Gregorio VII, il grande Ildefonso di Soana, che veniva dall'abbazia di Cluny, grande papa riformatore. Lui, Gregorio VII contro Enrico IV. Ebbene, Anselmo, vescovo di Lucca, fu un convinto instancabile collaboratore del Papa Gregorio VII, riformatore. Animato da un grande ardore pastorale, promosse il rinnovamento della vita liturgica e spirituale della diocesi di Lucca, avviando una coraggiosa riforma della vita del clero, ma trovò opposizione proprio dagli abitanti di Lucca e quindi dovette andare via in esilio da Lucca. Lo cacciarono via, non poté più risiedere a Lucca. Trovò rifugio presso Matilde di Canossa, che era signora di Mantova, della quale divenne consigliere spirituale, la grande Matilde di Canossa, che si alleò insieme a Gregorio VII contro l'imperatore. Verso il 1083, quindi dopo quasi 10 anni dalla nomina da vescovo di Lucca, si stabilì ormai in modo quasi definitivo a Mantova come legato pontificio, quindi ambasciatore del Papa presso questi territori che erano possedimenti di Matilde di Canossa ed erano una cerniera importante tra il nord, da dove scendeva l'imperatore, e il sud, dove c'era lo Stato Pontificio, quindi un territorio cerniera dove lui svolgeva la sua missione diplomatica. Anselmo, uomo tra i più dotti del suo tempo, esperto soprattutto di diritto, scrisse anche pregevoli opere di commento alla Sacra Scrittura e soprattutto in difesa della fede cattolica. Manifestò nella sua vita una grande santità, pervasa di spirito monastico. Lui viene dall'esperienza del monastero. Animato da un grande amore per la Chiesa e da una profonda devozione alla Madonna, specialmente alla Madonna incoronata, che si venera in una cappella del nostro Duomo. Pare che l'immagine dell'incoronata presente nella cappella dell'incoronata del nostro Duomo sia quella davanti a cui Sant'Anselmo si ritirava in preghiera e sulla quale lui ha invocato la protezione della città di Mantova. Morì a Mantova il 18 marzo del 1086, quindi sono 934 anni fa. Papa Vittore III, successore di Gregorio VII, lo canonizzò nel 1087, cioè l'anno dopo della sua morte, tanto era grande la sua fama. Mi pare di ricordare che morì con precisione nel monastero di San Benedetto Po, e da San Benedetto Po a Mantova città, nel suo funerale, le folle circondavano la strada a destra e a sinistra lanciando fiori e lo proclamavano già santo. La venerazione di tutti i fedeli gli ottenne in breve tempo l'elezione a patrono principale della città di Mantova e della diocesi. Giovanni Paolo II, ora santo, nella sua lettera apostolica alla diocesi di Mantova, nel 31 gennaio 1986, nei 900 anni della sua morte, morte di Sant'Anselmo, lo ricordò come, ed è scritto proprio così in questa lettera di Papa Giovanni Paolo II, lo ricordò come luminoso riflesso della santità di Dio e del Figlio suo Gesù Cristo, buon pastore nel provvedere ai poveri, nel dirigere le anime, nel celebrare i sacri riti. Ricordo ancora, come ho detto all'inizio, che il suo corpo incorrotto, cioè è integro, è venerato nella cattedrale di Mantova sotto l'altare maggiore. Anche questo un segno, se ce ne fosse bisogno, della sua santità. Allora vorrei dirvi, abbiamo ascoltato il Vangelo del buon pastore, del bel pastore, che conosce le pecore, abbiamo sentito la storia di Sant'Anselmo. Perché non dire ai propri bambini, ai propri figli che sono in casa adesso, in questo momento, di realizzare un bel disegno con Gesù, il buon pastore, con la pecorella sulle spalle, e tutti noi, mamma, papà, figlio, figlia, figli, nonno, nonna, nonni, tutti metterci lì come gregge intorno a Gesù e chiamare le pecore col nostro nome. E poi magari in una nuvoletta mettere anche Sant'Anselmo con la mitra in testa, il pastorale in mano, che ci guida tutti e ci protegge. Chiediamo la sua protezione con questa semplice preghiera. O Dio, Padre di immensa bontà, che hai elargito al santo vescovo Anselmo un animo colmo di sapienza e fortezza, donaci di aderire saldamente alla tua parola e di affrontare con mite coraggio la buona battaglia della fede. Tu che vivi e regni per tutti i secoli dei secoli. Un attimo di pausa, a tra poco. Adesso vorrei parlare più direttamente con qualche ragazzo, con qualche ragazza, un bambino, una bambina, insomma, i vostri figli, carissima famiglia. E vorrei raccontare loro una storia che ci aiuta a comprendere un po' il significato di questo tempo. In questa prima trasmissione in diretta, per me è la prima volta, quindi perdonate se ci sono delle sfasature, se c'è qualcosa che non funziona tanto bene, ecco. Vorrei raccontare ai vostri figli, che in questo periodo non possono partecipare al catechismo, la storia del semaforo blu. Una volta Il semaforo che sta a Milano in Piazza del Duomo fece una stranezza. Tutte le sue luci, ad un tratto, si tinsero di blu e la gente non sapeva più come regolarsi. Attraversiamo o non attraversiamo? Stiamo o non stiamo? Da tutti i suoi occhi, in tutte le direzioni, il semaforo diffondeva l'insolito segnale blu, di un blu che così blu il cielo di Milano non era stato mai. In attesa di capirci qualcosa, gli automobilisti strepitavano e strombettavano. I motociclisti facevano ruggire lo scappamento. I pedoni più grassi gridavano: «Lei non sa chi sono io!» Gli spiritosi lanciavano frizzi. «Il verde se lo sarà mangiato il commendatore per farci una villetta in campagna!» Altri: «Il rosso lo hanno adoperato per tingere i pesci ai giardini!» Qualcun altro: «Col giallo sapete che ci fanno? Allungano l'olio di oliva!» Finalmente arrivò un vigile e si mise lui in mezzo all'incrocio a districare il traffico. Un altro vigile cercò la cassetta dei comandi per riparare il guasto e tolse la corrente. Prima di spegnersi, il semaforo blu fece in tempo a pensare: «Poveretti, io avevo dato il segnale di via libera per il cielo. Se mi avessero capito, ora tutti saprebbero volare. Ma forse gli è mancato il coraggio.» Ecco, carissimi ragazzi, carissimi bambini, il semaforo blu è l'arrivo di qualche cosa di assolutamente diverso dal solito, diverso dal nostro tran tran quotidiano, un po' come il coronavirus che è arrivato e ha sconvolto la nostra vita di tutti i giorni. Ma nello stesso tempo il semaforo blu ci aiuta a scoprire una nuova dimensione. Gli uomini sono abituati, tutti siamo abituati come gli automobilisti, i motociclisti, a vivere un po' facendo le stesse cose tutti i giorni senza pensarci troppo, con la testa china magari sul volante mentre guidiamo la macchina, badando solo alla strada senza curarci di chi vediamo a destra e a sinistra. Magari ciascuno va per la sua strada chiuso nella sua scatola di ferro, oppure abbassando la testa e guardando dove mette i piedi, preoccupato del lavoro, del denaro, delle mille grane quotidiane, magari noi della nostra scuola, dei compiti da fare, del voto da prendere, dello sport da andare a svolgere, a calcio, basket, oppure pallavolo, pattinaggio, o pianoforte, chitarra, eccetera, eccetera. Il semaforo che diventa blu invece è qualcosa che ci dice: «Fermi ragazzi, state buttando via un tesoro. Non c'è solo la terra, non ci sono solo le vostre preoccupazioni quotidiane, quello che fate tutti i giorni. Guardate un po' in su, c'è il blu, c'è anche il cielo.» Ma questa voce del semaforo blu è molto debole e viene spenta subito, presto. Oserei dire che è molto importante farci delle domande. Quali sono i semafori della nostra vita? Semaforo verde, semaforo giallo, semaforo rosso, quelli di tutti i giorni. Quali sono, cioè, i semafori in base ai quali io faccio questo o quest'altro? Magari questi semafori sono i nostri genitori, i nostri insegnanti. Sono come dei semafori per voi, ragazzi, ragazze, bambini, bambine, che vi dicono: adesso c'è questo, poi quest'altro, fai questo, fai quell'altro. Ma oltre a questi, che strade vi indicano? C'è anche una strada che vi viene detta magari dal vostro catechista, dalla vostra catechista, che vi segnano anche un'altra strada, non più quella del semaforo rosso, giallo o verde, ma quella del semaforo blu, la via del cielo. Un commento di un bambino di quinta elementare, dopo aver sentito questa favola, mi aiuta a capire meglio la favola del semaforo blu. Questo bambino di quinta elementare mi ha scritto: «Io penso che il semaforo blu è Gesù. È venuto sulla terra per dire agli uomini di guardare verso il cielo, ma gli uomini non hanno capito e così lo hanno spento subito». Ecco, mi sembra che questo bambino abbia colto nel segno. Abbiamo ascoltato prima la sua parola, abbiamo sentito la storia di un santo, Sant'Anselmo. Io vi sto parlando con questa favola, cari ragazzi. C'è un semaforo, quello blu, che ci insegna la via del cielo, è Gesù. Penso che anche questa situazione che ci costringe a stare a casa dovuta al coronavirus ci può chiamare a guardare in alto, a guardare il cielo, a dire: non c'è solo la terra, quello che ci angoscia in questo momento, c'è di più, c'è Gesù. Gesù che spalanca le braccia dalla croce e vuole abbracciarci tutti. Ecco, cari ragazzi, provate a fare un disegno con il semaforo, ma oltre al colore rosso, giallo e verde, mettete anche i blu, mettete Gesù, il crocifisso, perché non ci insegna solo le strade normali della nostra vita, ma la strada per andare in cielo. A tra poco! Thank you. Eccoci ancora in compagnia in questo frangente. E vorrei adesso rivolgermi direttamente, se è possibile, al papà e la mamma, che sono il pilastro della casa. Ecco, intanto voi bambini e ragazzi cercate o di fare il disegno del buon pastore, del bel pastore, con le pecore che siete tutti voi in casa, e la protezione di Sant'Anselmo, oppure quella del semaforo blu, che ci indica la strada del cielo, di cui abbiamo tanto bisogno in questo momento. Ma vorrei rivolgermi alla mamma e al papà, che sono gli sposi che sostengono la famiglia, con un breve pensiero, che chiamerei così: sostenersi anche quando non si concorda. Una frase è presa dal libro dei Proverbi, al capitolo 15, versetto 1. Una risposta gentile calma la collera, una parola pungente eccita l'ira. Carissimi, marito, moglie, sapete sostenere il vostro coniuge anche quando non concordate con lui? È importante acquisire questa capacità affinché il dialogo sia costruttivo. Consideriamo questo esempio. Una signora dice a suo marito che si sente ferita a causa di qualcosa che lui ha fatto, e lui replica: apprezzo che tu condivida con me le tue idee e i tuoi sentimenti. Adesso comprendo perché tu ti senta ferita. Se fossi al tuo posto, sono certo che il mio stato d'animo sarebbe lo stesso. Voglio che tu sappia che ti amo tanto e mi spiace vedere che sei turbata. Apprezzo la sincerità con cui mi onori. Questo signore, questo marito, ha imparato l'arte di incoraggiare sua moglie, anche se non concorda con il suo punto di vista. Naturalmente, lui ha una sua opinione e la esprimerà, ma prima di tutto desidera che sua moglie sappia che comprende ciò che lei dice e intuisce il suo dolore. Non condanna il punto di vista di sua moglie e non le dice che non dovrebbe sentirsi ferita. Al contrario, riconosce che, se fosse al suo posto, si sentirebbe nello stesso modo. E accadrebbe proprio questo, perché se lui avesse la personalità e la percezione dei fatti di lei, proverebbe ciò che prova sua moglie. Spesso le parole aspre e i giudizi non ponderati suscitano ira. Una risposta gentile, invece, come ha detto il re Salomone nel versetto che abbiamo letto, favorisce una reazione ragionevole. La comprensione espressa nei confronti dei sentimenti dell'altro crea un clima costruttivo in cui la persona che è stata ferita può sentire la versione dell'altro. Ecco cosa vuol dire sostenersi anche quando non si concorda. E allora preghiamo così per le nostre coppie di sposi nelle case, che sono al centro di una grande prova oggi, che devono sostenere le famiglie. O Padre, aiutami a propormi l'obiettivo di dare risposte gentili al mio coniuge. Ti prego, donami l'umiltà necessaria a comprendere i suoi sentimenti senza sentire la necessità di esprimere subito il mio punto di vista. Amen. Ecco, prima di lasciarci con una preghiera che vi invito a fare insieme a me, che è la comunione spirituale, non potendo partecipare all'Eucarestia e quindi fare la comunione col Santissimo Sacramento, vivamente raccomandata anche da San Giovanni Bosco, desidero darvi qualche informazione, perché è importante che usiamo anche questi strumenti. In questo senso la tecnologia è un grande valore aggiunto che noi abbiamo oggi, quindi l'importante è saperlo usare bene per crescere come uomini, donne, come ragazzi, ragazze, come giovani, come comunità intera. Ecco, ci dà la possibilità la tecnologia di mantenerci connessi. Ecco, permettetemi qualche informazione. Potete seguire sempre su Radio Alfa la messa tutte le mattine alle 7. Poi trovate il Santo Rosario alle ore 20 circa. Nel pomeriggio cercherò di fare questa trasmissione dalle 3 alle 4 circa, 3:05 fino a 5 minuti alle 4, perché poi la programmazione a tutti i radiogiornali, eccetera. Cercando di alleviare, di sostenere un po' la vita e lo spirito delle nostre case. Ma trovate anche alcune rubriche importanti come Pianeta Giovani con Don Matteo. Don Matteo fa anche una diretta Facebook tutti i giorni alle 6:30, o se non è Facebook, un altro programma di internet. Non ditemi quale perché non lo so. Però c'è, ecco, c'è Facebook della parrocchia, Facebook della radio, il sito della parrocchia, il sito della radio, gli avvisi posti alle porte della chiesa, le bacheche, facendo la spesa in piazza, passate, salutate il Cristo crocifisso miracoloso. Metto la vostra attenzione, andate a cercare su internet anche la spalla dell'avvenire di oggi, l'articolo di fondo, l'editoriale, a firma di Mauro Magatti, sociologo della Università Cattolica del Sacro Cuore di Gesù, è stato anche a Mantova tempo fa durante una settimana della Chiesa Mantovana. È molto bello, dal titolo Vita e morte si dan battaglia, politica, scienze religiose e religioni, ora di scelte. Io non posso leggervelo tutto, lascio a voi andare a cercare questo articolo di Mauro Magatti di Avvenire, leggetelo. Vita e morte si dan battaglia, politica, scienza e religioni, ora di scelte. Ecco, questo è molto bello. Cerchiamo di fare anche informazione reciproca. Magari qualcuno è abbonato online ad Avvenire. Ricordo anche che venerdì alle 15 andrà in onda la Via Crucis, anche la sera alle ore 20. E la domenica la Santa Messa alle 10:30 su Radio Alfa. Certo, cerchiamo di usare anche Facebook, ma insomma abbiamo un cellulare, poi molti mi dicono che l'audio non è bello. Insomma, cercate di seguirla su Radio Alfa con modulazione di frequenza 88.8 oppure in streaming col computer radioalfanet.it. E adesso mettiamoci tutti intorno alla tavola, magari teniamoci per mano, anche se non si può tra di noi, ma in famiglia, rimanendo chiusi in casa, questo è possibile. Creiamo un attimo di silenzio e facciamo la preghiera per la comunione spirituale. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. San Giovanni Bosco ci diceva, e diceva spesso ai suoi ragazzi e ai giovani, se non potete comunicarvi sacramentalmente, fate almeno la comunione spirituale, che consiste in un ardente desiderio di ricevere Gesù nel vostro cuore. Seguiamo il consiglio di San Giovanni Bosco. Lo diceva ai suoi ragazzi e ai giovani in modo particolare. Che il desiderio di ricevere Gesù nel cuore diventi domani la realtà di riceverlo nella Santa Comunione. E prima di lasciarvi, desidero pregare con voi per due fratelli che oggi abbiamo accompagnato al Camposanto, Ghio Domenico e Redini Luigi. Insieme a tutti i nostri cari defunti non possiamo dimenticarli, che vadano così senza il saluto della comunità al Camposanto. L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. E allora vi saluto, vi abbraccio virtualmente, papà, mamma, figlio, figlia, figli, nonni, nonno, nonna, tutta cara mia, la mia famiglia. Vi abbraccio, vi assicuro il mio ricordo. A domani alle 15:05, alla stessa ora, per stare un po' in compagnia. Buon pomeriggio a tutti.